Les bijoux indiscrets, Emanuela Giudice per Onde Quadre. Che cos'è in fondo la coscienza critica se non un'inarrestabile predilezione per le alternative? Con una citazione ripresa da Edward Said, si apre Design and Crime di Al Foster, libro a cui Les Bijoux Indiscrets dedica l'ottava puntata del programma in onda su Radio Onde Quadre. Resoconto polemico, a detta dell'autore, Design and Crime, che traduce quell'ornamento e delitto di Adolf Loos di non così lontana memoria, è un piccolo libretto uscito un paio di anni fa, nel 2003, per i tipi post-media. Volume che concentra nella prima parte le riflessioni sull'architettura e sul design e nella seconda affronta le discipline e le istituzioni, i musei ad esempio, passando per una strategia della sopravvivenza, così ci spiega l'autore, nei confronti delle influenze moderne e postmoderne. Uno dei punti centrali del volume sta in quell'identità trasformata in brand. Al di là del simbolo, la presenza ormai diffusa di trademark e spettacolo conduce Al Foster a porsi una domanda in chiusura di prefazione, e cioè fino a che punto il soggetto costruito del postmoderno è diventato il soggetto progettato del consumismo. Architettura e design è così il primo capitolo del volume e qui si cerca in qualche modo una risposta. La cultura intellettuale ha ormai lasciato spazio ad una cultura commerciale capace di restituire uno status, una riconoscibilità, rendendo tuttavia il soggetto anonimo rispetto alle proprie scelte. Per analizzare questo status, Foster riprende uno scritto di John Seabrook, collaboratore del New Yorker, storica rivista americana. Ecco, questo diventa lo strumento con cui spiegare il travalico dalla cultura del marketing al marketing della cultura, analizzando la storia della rivista newyorkese un tempo rivolta ad un pubblico, ci dice l'autore, di medio profilo. Ma che accade nel momento in cui, tra le pagine del New Yorker, che inizialmente propone e suggerisce occasioni per redimersi dal basso profilo e che guarda al buon consumo come ad un'occasione per le generazioni future? Rivista che fa di New York il polo cittadino urbano della middle class. Ecco, che cosa accade quando compare il franchising, la bolla finanziaria? Quando ecco c'è la possibilità di essere qui ovunque al consumismo viene iniettata una buona dose di marketing? Accade, ci dice Al Foster, che anche la redazione del giornale si ritrovi ad affrontare la mancanza di profilo, a dover imparare a rappresentare lo spostamento tettonico della cultura, ponendosi insomma in quello che Seabrook chiama flusso. Ora, il flusso per Seabrook non ha un'accezione negativa, ma ha la caratteristica di dover comprendere il tutto. E allora Al Foster ci ricorda di come Tina Brown, direttrice per un certo periodo del New Yorker, vedesse nella gerarchia del gusto nient'altro che una gerarchia di potere, usato per nascondere le sue vere intenzioni. E allora, voi siete di alto o di basso profilo intellettuale? Perché da qui dipende la divisione di classe. Thank you. Al secondo capitolo è dedicato il titolo del volume Design and Crime e la parafrasi dei termini ripresi dall'architetto viennese Adolf Loos, che a inizio Novecento anticipa la diaspora modernista dall'ornamento e che qui, nel capitolo scritto da Foster, convoglia le accuse riprese nell'arrivo del postmoderno, dove il more and more diventa in qualche modo il marchio di fabbrica per un linguaggio allargato all'uomo senza qualità. Sostiene l'autore di Design and Crime che attraverso una storia critica del ruolo del designer, che passa dall'Art Nouveau alla successiva sfera del modernismo, si possa tracciare l'evoluzione del ruolo in un affiancamento della forma e della funzione e il loro successivo superamento, concentrando il design e l'immagine nel pacchetto che contiene non sempre l'idea. Attualizzando il discorso, Al Foster sostiene che le grandi compagnie abbiano ormai affidato le proprie sorti alla produzione del marchio, tralasciando tuttavia l'investimento nel progetto e quindi guardando all'oggetto piuttosto che ad un percorso che riparta dal contenuto. E fa un esempio Foster, che è quello di Bruce Mau, abile collaboratore di Ren Koolhaas nella realizzazione di vari progetti grafici dell'architetto olandese, da small, medium, large, extra large alla grafica, spesso oversize, utilizzata all'interno di contenitori architettonici. Ecco, Mau è surfista nel suo lifestyle, cioè mette insieme lo status d'artista, ci dice Foster, con la busta paga da uomo d'affari. Abile nel concentrare le proprie riflessioni nel momento in cui, dovendo progettare un museo privato di memorabilia per la Coca-Cola, sostiene: ma è l'America che ha prodotto la Coca-Cola o è la Coca-Cola che ha prodotto l'America? Insomma, Foster conclude il capitolo con una riflessione sulla mediazione generale dell'economia. Con questo termine, sostiene, intendo qualcosa di più della cultura del marketing e del marketing della cultura. Intendo una riconfigurazione dell'economia attorno alla digitalizzazione e allo sviluppo del calcolo, dove il prodotto non è più pensato come un oggetto che deve essere prodotto, ma piuttosto come un'informazione che deve essere manipolata, ossia progettata e riprogettata, consumata e riconsumata. Questa mediazione, insomma, inflaziona il design al punto che non può più essere considerato un'industria secondaria, e chiude Foster: forse dovremmo parlare di economia politica del design. A due figure di architetti sono dedicati due capitoli successivi. Il primo è Frank Gehry, il secondo invece un già menzionato Ren Koolhaas. Del primo, in relazione al progetto per il Museo Guggenheim di Bilbao, Foster afferma con chiarezza: Bilbao usa il museo di Gehry letteralmente come logo, poiché d'altronde la stessa città è potuta rientrare, grazie al progetto di Gehry, all'interno di itinerari turistici a livello mondiale. Ma perché il Guggenheim sceglie Gehry, si domanda l'autore. La risposta allora passa attraverso le vicende dell'architetto americano, il cui primo progetto, realizzato per la propria abitazione a Santa Monica, e molti dei successivi sono spesso e facilmente assimilati a opere di scultura, piuttosto che ad opere di architettura. Ecco, Foster sostiene, spesso non ci si è soffermati sullo scollamento tra forma e struttura e sull'incapacità di distinguere l'involucro dall'impianto strutturale. Non ci si è fermati sui programmi di progettazione utilizzati, che spesso manipolano la qualità gestuale portandola dal modello al progetto e facendo sì che molto spesso si confonda l'arbitrarietà con la libertà d'intuito. Riprendendo insomma le parole di Karl Andre sulla scultura, il Foster ci racconta il passaggio dal materiale, e cioè l'oggetto, alla struttura interna di concezione moderna, fino al contesto. Ma forse lo stesso Gehry si è trovato a essere molto lontano dalle ipotesi di contestualizzazione dei propri progetti. E se ora esiste una sorta di marchio Gehry, e lui stesso è stato abile a trasformare la propria abitazione di Santa Monica nel primo trademark della storia dell'architettura degli anni 70, ecco, il suo modo di operare, ci dice Foster, ha fatto sì che il cosiddetto effetto Bilbao abbia diffuso una forte domanda per simili imprese da parte di architetti in tutto il mondo. E conclude l'autore: quel timore, tuttavia cinico, paventato da Foster, ecco, forse potrà portare all'arrivo di similitudini architettoniche in altre città. A Ren Koolhaas spetta invece il capitolo Architettura e Impero. Anche qui al Fossere ci intrattiene con una breve excursus sulla vita e le opere dell'architetto olandese. Certo, a partire dallo studio retroattivo per Manhattan, che mette insieme i fondamenti del suo operare architettonico, alle opere del 95 con la complice visione di Bruce Mau, ai progetti che, come per Euralil, diventano la metafora per il concetto di bigness, ecco, Reinkulas si è spesso trovato a progettare in termini di grandezza, soprattutto nel momento in cui il centro commerciale, ad esempio, sostituisce attraverso il suo simbolismo il centro della città. Ricordandoci gli studi condotti dall'architetto olandese insieme agli studenti ad Harvard, ecco, Reinkulas diventa il protagonista di un'architettura che ritiene lo shopping come motore del flusso sociale. Reinkulas è stato autore di progetti per Prada e addirittura per l'editore Condé Nast. Ecco, l'architetto europeo, capace insomma di mettere insieme Le Corbusier, Dalí o Breton, si è trovato a fare tuttavia i conti su una sottile ambiguità tra ciò che è portato a modello e ciò che dovrebbe essere in qualche modo osteggiato. Insomma, si è trovato a fare i conti con la contraddizione.
Thank you.
Nel capitolo Archivi d'arte moderna, Al Foster introduce una serie di ragionamenti sull'archivio in qualità di concetto. Secondo Foucault, l'archivio è il sistema che governa la manifestazione delle affermazioni, quindi un archivio che non è mai né affermativo né critico, poiché semplicemente deve fornire i termini del discorso. La questione è quindi questa: come è cambiata la pratica dell'archiviazione nell'arte moderna, come nei musei e nella storia dell'arte, in un periodo compreso tra la metà dell'Ottocento e il 1950? Per spiegare tutto ciò, Foster traccia tre coppie dialettiche di intellettuali e artisti. La prima è quella formata da Baudelaire e Manet. Il primo guarda la memoria come mnemotecnica del bello, esplicitandone la riflessione nello sguardo tra la zattera della Medusa di Géricault e la barca di Dante di Delacroix, immagini retroattive che in qualche modo deviano la citazione esplicita per approdare ad una tradizione comune, così ci dice Foster. Insomma, una tradizione ovviamente esplicabile all'interno di un'istituzione, come può esserlo il museo. Altro modo tipo e l'archivio invece proposto da Manet, il quale con il suo pasticcio di citazioni esplicite attiva invece agli occhi dello spettatore un compendio di riferimenti per nulla camuffato, anzi, ci ricorda Foster, le sue citazioni sono spesso quasi fotografiche. Le copie successive analizzate dall'autore sono svariate, sono quelle di Valéry e Proust, e se per Valéry, ad esempio, il museo è il luogo dove condanniamo a morte l'arte del passato, Proust invece inizia dove l'autore francese ha terminato, dicendo che il museo è il luogo di idealizzazione spirituale. La storia dell'arte, in fondo, sostiene Foster, si attua come disciplina per riordinare, per risistemare il tutto. Così arriva di conseguenza il ragionamento sulla coppia Wolflin e Abby Warburg e su quella di Panofsky e Benjamin. Queste dicotomie proposte da Foster, in fondo, conducono a chiedersi che cosa significhi e che cosa rappresenti oggi l'archivio, cioè il sistema che deve fornire in qualche modo i termini del discorso. Nell'epoca della digitalizzazione, allora, forse è lecito chiedersi: la trasformazione degli artefatti in formazione porta a frammentare l'oggetto assolvendo definitivamente la sua aurea? Uno degli ultimi capitoli di Design and Crime è quello intitolato Antinomie nella storia dell'arte, capitolo che anticipa quello dedicato ai critici d'arte in extremis, cioè lo scritto, insomma, a cui vorremmo dedicare la parte conclusiva di questa puntata di Les Bijoux Indiscrets. È perentorio al Foster quando afferma, in apertura di capitolo, il critico d'arte è una specie in via d'estinzione. Da Clement Greenberg a Harold Rosenberg, i critici d'arte, dice Foster, oggi sono spesso artisti, sono filosofi o sono scrittori che solo come secondo lavoro si cimentano nell'arte della critica. Che è accaduto a questa figura? Partendo dalle vicende della redazione di Art Forum, Al Foster ne tenta una storia. Ecco, Foster conduce un'analisi attraverso la frattura creatasi tra gli anni 60 e gli anni 70. La critica d'arte si è potuta avere, ad esempio, nella redazione di Art Forum, che ha condotto successivamente la formazione della rivista October. Esponendo le vicende della redazione di Art Forum, Foster in fondo ci racconta anche un passaggio verso altre correnti artistiche, come possono essere state in un primo tempo il minimalismo. I critici di Art Forum, insomma, in fondo hanno creato un linguaggio della cultura d'arte. In Greenberg, ad esempio, ecco, questo linguaggio si serviva della storia per sostanziare il discorso. Ma poi sono arrivati Dan Flavin o altri artisti critici che hanno cambiato in qualche modo i termini di paragone. I critici, insomma, dal loft sono passati all'accademia e quindi da un linguaggio basato sul fondamento della storia ad un linguaggio teorico. Design and Crime si chiude con un saggio, il titolo è «Questo funerale è per il cadavere sbagliato». È qui che Al Foster analizza una serie di artisti che hanno portato a pensare che l'arte fosse in qualche modo morta. Da Donald Jada a Joseph Kossuth, ecco, quello che insomma sostituisce la fine della pittura e della scultura e dell'arte con la A maiuscola a favore di un'arte generale, quello insomma che poi viene trasposto da Warhol, per cui l'arte poteva a un certo punto fare qualsiasi cosa. Ecco, gli esempi sono vari e conducono Foster a ragionare su alcune categorie in cui inquadrare le vicende dell'arte alle soglie degli anni 90. E allora Foster sostiene come negli ultimi anni si siano attivate pratiche per legittimare la body art o l'arte processuale, intendendo quest'ultima magari come una possibile modalità da trasformare in una tradizione. È qui che inizia un altro racconto, su cui però non ci soffermeremo. Un racconto che riparte dalle pratiche artistiche e dalle installazioni di vari autori, tra cui Gomer o Jarmusch. Ecco, in qualche modo, per evitare di celebrare un funerale in fondo mai desiderato, compaiono nuove categorie. Queste prenderanno il nome delle vocazioni a cui si affideranno, dall'evocazione del trauma a quello dello spettrale, dall'evocazione della sincrono a quello dell'incongruente. Sono queste le categorie che Foster individua e che permetteranno di non concludere le vicende dell'arte alle soglie del nuovo millennio. J. Harvey, che chiude in questo modo la nostra puntata di Les Bijoux Indiscrets dedicata a Design and Crime di Al Foster. Ringrazio Valentina Tarantini per la parte tecnica e lo staff di Onde Quadre. Vi ricordo inoltre che le puntate sono disponibili in podcast sul sito della Radio del Politecnico. Alla prossima puntata.